ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buonasera, oggi è venerdì 1 di dicembre del 2023. Umberto saluta tutti coloro che sono in ascolto e dà inizio alla nuova puntata, la prima ovviamente del mese di dicembre, della rubrica Cinema 2, che è una rubrica che ogni 15 giorni a venerdì dalle 19.15 alle 20.45 si occupa di cinema un po' 365 gradi, sempre cercando di privilegiare quello che avviene o interessa in qualche modo il nostro territorio, per ricordare che il cinema è qualcosa che parla e vive anche di noi. E mi devo scusare questa sera perché la trasmissione dovrò farla un po' più breve, perché purtroppo ho un impegno improrogabile, quindi dovrò smettere una mezz'oretta, circa 35 minuti prima. Comunque abbiamo un programma abbastanza significativo, perché si ascoltava anche pochi minuti fa al giornale radio come in Medio Oriente, nel conflitto fra Israele e Hamas, la tregua molto labile e molto complessa e terminata, hanno ripreso a parlare le armi. E poi questo è un po' direi uno degli eventi ricorrenti della nostra attualità, il fatto che parliamo tanto di intelligenza artificiale ma non sappiamo usare nemmeno quella naturale per cercare di superare i conflitti senza ricorrere alla violenza ed alla guerra. La guerra ha sempre segnato purtroppo la storia dell'umanità, come giudicata erroneamente, penso io, come uno strumento utile per risolvere i problemi, che invece non risolve ma aggrava, seminando soltanto dolore e sofferenza e distruzione. Questo dico questo perché, anche se ci occupiamo di cinema, beh, il cinema e la guerra sono due cose che sono andate molto d'accordo in un modo o nell'altro. Il cinema ha parlato molto di guerra, l'ha esaltata, l'ha esecrata, e anche quest'oggi parleremo di due eventi che si sono verificati o si stanno verificando qui attorno a noi, ma più che gli eventi parleremo di due film dedicati proprio al tema della guerra e a quella che rimane in fondo nel nostro immaginario collettivo, almeno in Europa e in Italia, come la guerra per antonomasia, cioè la grande guerra. Sono passati più di 100 anni, però questo evento tragico che ha non solamente portato a delle distruzioni, a dei lutti che poi sono stati ampiamente superati dalla Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto perché ha rotto quella mentalità, quell'idea che si aveva di fiducia nel progresso, nel fatto che l'umanità all'inizio del secolo nuovo avesse davanti una possibilità di espansione grazie alla tecnologia, grazie ai progressi fatti per la civilizzazione, un mondo che stava civilizzando, un mondo occidentale che stava civilizzando, portando ai nuovi modi di pensare, di convivere tutta l'umanità. Invece poi è bastato molto poco per rompere tutto e far crollare assieme alla pace anche la fiducia. E forse è questa la grande rottura che la grande guerra ha immesso nel nostro modo di vivere, nella nostra mentalità, quella della disperazione, del fatto che c'è una cesura, che la violenza, la guerra è qualcosa che non ci riusciremo mai a togliere di dosso. Ma ci sono quelli che ancora sperano che sia possibile fare diversamente. Bene, questa sera parleremo di due film che sono dedicati alla grande guerra. Il primo è un documentario che parte dall'idea che la memoria va conservata. Ormai sono passati più di 100 anni dalla fine della guerra, dicevamo prima, tutti coloro che l'hanno vissuta sono praticamente scomparsi, resta forse qualcuno ultracentenario. E il film è un film che, partendo da una ricerca che è iniziata molti anni prima, quando c'era ancora un certo numero di persone sopravvissute ancora viventi, ha cercato di raccogliere le testimonianze e i ricordi delle ultime persone che erano sopravvissute, che al tempo della guerra non erano in età per combattere, ma erano bambini, e quindi il vedere come i bambini di allora hanno vissuto questa guerra. Una serie di interviste che sono confluite in un libro e che poi hanno dato origine a questo film che si chiama Le ultime voci della Grande Guerra, di Andrea Benato e Marco Scaltolini. E adesso sentiremo l'intervista che uno dei due registi, Andrea Benato, ci ha rilasciato per parlare di questo suo film, che sarà programmato la settimana prossima, martedì prossimo, al Cinema Esperia a Padova. Siamo al telefono con Andrea Benato. Intanto grazie di aver accettato, buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Andrea Benato è regista e co-regista del film Le ultime voci della Grande Guerra, che ha realizzato assieme a Marco Scaltolin. Ma mi pare che l'idea del film derivi anche da un tuo lavoro precedente di carattere storico-letterario. Come è nato questo film?
Sì, l'idea è partita dal libro che ho pubblicato Sacchi Editore nel 2020, il libro si chiama Gli uomini, i ricordi dei testimoni viventi della Prima Guerra Mondiale a 100 anni dalla fine, e raccoglie circa 60 interviste che ho realizzato dal 2008 al 2020 a persone ultracentenarie di tutto il Triveneto che all'epoca della Prima Guerra Mondiale erano bambini. Quindi poi dalla pubblicazione del libro abbiamo estratto alcune interviste che io avevo registrato anche con una telecamera e ne abbiamo poi tratto il film.
Quindi il film è una raccolta di interviste sostanzialmente. Come mai l'idea di raggiungere queste persone?
L'idea è nata per la volontà di non lasciare andare questi ricordi che non erano stati raccolti da altri studiosi. È stata fatta qualche pubblicazione, però non in maniera massiccia come invece era stato fatto per i combattenti della guerra, perché questi non erano combattenti, quelli che ho intervistato, ma erano appunto bambini, quindi vedevano la guerra da un'altra prospettiva, una prospettiva che è stata raccontata in misura minore dalla bibliografia e tanto meno dalla cinematografia. Quindi ho recuperato, diciamo così, in extremis, da persone ultracentenarie, i ricordi ancora lucidi e nitidi del tempo della Grande Guerra, vista appunto da una prospettiva diversa, quale è quella dei bambini.
In che territori avete raccolto queste interviste?
Ma prevalentemente in Veneto, Trentino e Friuli, e poi in ogni area c'erano ricordi diversi, per esempio in Friuli ricordavano molto bene l'occupazione o il profugato dopo Caporetto, in Trentino raccontavano la loro esperienza dal punto di vista dell'Austria, perché lì sono stati austriaci fino al 1918, in Veneto raccontavano invece la retrovia del fronte, quindi il passaggio continuo dei soldati, eccetera. Però ci sono state anche interviste, un paio di interviste in altre parti d'Italia, come l'Emilia, in provincia di Modena, dove anche lì era diventata retrovia, e un'intervista particolare è stata a Napoli, dove pochi lo sanno, ma c'è stato un bombardamento dello Zeppelin, nel marzo del 1918. Quindi diciamo che copre un po' tutta Italia alla fine questo lavoro.
Tutta Italia e anche, da quello che dicevi, l'altro fronte, perché giustamente fra Trentino e Friuli buona parte della popolazione all'inizio della guerra faceva parte dell'impero austro-ungarico.
Certo, è stato un aspetto che a me ha incuriosito molto e ha interessato, e da sentire, soprattutto nelle persone che erano più anziane, quindi nate nei primi anni del secolo, come veniva visto l'eventuale passaggio all'Italia, quindi sentire anche da bambini cosa ascoltavano dei loro genitori, cosa sentivano nei loro paesi, chi diceva che sarebbe stato meglio rimanere sotto l'impero, altri che invece volevano essere annessi all'Italia, e questi bambini ascoltavano e assorbivano i discorsi e me li hanno poi riportati a distanza di 100 anni. Quindi diciamo ho coperto l'area dell'Istria, Trieste, il litorale e quello del Trentino, appunto.
Quindi più o meno quante interviste sono presenti nel film?
Nel film sono una trentina le interviste.
E quali sono un po' i ricordi che ritornano maggiormente?
Ma sicuramente la fame, patita da chi era rimasto a vivere sotto l'Austria durante l'occupazione di Caporetto, quindi il Friuli e il Veneto, ma anche chi è stato profugo, spesso non aveva, cioè le famiglie che sono state profughe non avevano sufficiente cibo per sfamarsi. Quindi ai bambini non pesava tanto il fatto di essersi allontanati dalle proprie abitazioni, anzi, alcuni ricordavano questa esperienza in modo abbastanza ludico, abbastanza. Vedevano dei posti nuovi, posti diversi. Il problema era quando non avevano da mangiare, e questo era il ricordo che aveva, diciamo, si sono cucinati e hanno portato a distanza di anni ed era rimasto impresso.
C'è stato qualcuno che è stato coinvolto anche direttamente dagli atti di guerra, dai combattimenti o cose del genere?
Allora, c'è un'unica intervista a un combattente, l'ultimo combattente, l'ultimo cavaliere di Vittorio Veneto, che era Delfino Borroni, e mentre per quanto riguarda i bambini, ne ho trovato uno, Casimiro Ghetto, di Asiago, che era stato arruolato nel Genio Civile per lavorare nelle trincee, quindi scavava trincee, gallerie, strade. Lui era del 1905 ed era stato arruolato nel Genio Civile a 10 anni e aveva lavorato per tutto il tempo della guerra. Quindi in un certo senso aveva partito gli stessi rischi dei soldati, pur essendo solo un bambino.
C'è una differenza nel ricordo fra bambini e bambine?
No, diciamo che lo vivevano abbastanza allo stesso modo. Magari i bambini giocavano anche alla guerra, qualcuno mi ha raccontato di questi episodi, e le bambine forse vivevano un po' di più la dimensione familiare, però tutto sommato non ho capito tutta questa differenza.
Hai avuto difficoltà a contattare queste persone e a farle accettare l'intervista?
Ma per trovarli, soprattutto all'inizio della ricerca, è stato abbastanza difficile perché, diciamo, nel 2008-2009 internet non era ancora così efficiente come oggi. Quindi ho dovuto contattare le anagrafi per il rispetto della privacy erano Restia concede i dati, i contatti, e quindi dovevo andare un po' per altre vie. Mentre negli ultimi anni, appunto con l'arrivo di Internet, quindi gli articoli di giornale che pubblicizzavano i compleanni di queste persone, riuscivo abbastanza facilmente a trovare i contatti. Dopodiché, spiegando bene il motivo della ricerca e cosa stavo, il progetto, come si stava sviluppando, in genere i familiari hanno consentito abbastanza di buon grado ad accogliermi nelle famiglie, e soprattutto poi i centenari erano disponibili e contenti anche di contare la loro esperienza, perché a differenza magari della Seconda Guerra Mondiale, dove quasi tutti avevano avuto esperienze traumatiche, la prima era ancora così una guerra tra virgolette romantica, quindi vissuta in maniera sì dura, però non tanto quanto la seconda, e in questo confronto era presente in tutti i centenari che ho intervistato, quindi non ho avuto particolari difficoltà. Infatti il numero poi delle interviste, circa 60, conferma l'idea che non è stato così difficile.
E qualcuno di loro ha visto il film e è riuscito ad esprimere una sua valutazione?
L'ultima testimone che ho intervistato per il libro e per il film è mancata nel febbraio di quest'anno, ma è riuscita a vederlo, anche se non tutto, perché comunque era già affaticata dall'età. Però sì, è riuscita a vederlo e si è abbastanza riconosciuta nella ricostruzione che poi abbiamo fatto grazie ai rievocatori, perché questa è la parte che contraddistingue, la seconda parte che contraddistingue il film, ovvero la ricostruzione dei ricordi grazie appunto a rievocatori storici e alla ricerca delle ambientazioni più aderenti ai ricordi. Quindi questa signora, che era proprio quella di Napoli, ha potuto vedere il film, ha potuto leggere il libro ed era contenta, si è riconosciuta. Poi è aiutata anche la figlia, e insomma sono stati contenti del risultato.
E quindi, come accennavi adesso, il film non si vedono soltanto le persone che parlano, ma anche ricostruzioni, immagino, sul filo dei ricordi che vengono espressi.
Esatto, noi ci siamo appoggiati ai ricordi, abbiamo preso le parti più significative, quelle che raccontavano la guerra dall'inizio alla fine in modo cronologico, le varie tappe che insomma hanno contraddistinto il periodo con la guerra, e le abbiamo ricostruite grazie ai rievocatori storici, la ricerca delle pensioni più aderenti possibili ai racconti e alla guerra che poi noi conosciamo anche per averla studiata. Quindi siamo andati per esempio ad Asiago, siamo andati in Friuli, poi altre ambientazioni non è stato possibile del tutto essere aderenti, però abbiamo cercato di farle assomigliare il più possibile in modo che lo spettatore alla fine si renda esattamente conto di dove abbiamo girato, segue i ricordi e quindi alla fine abbia un quadro complessivo della guerra, un racconto complessivo esaustivo. Quindi alla fine si ascoltano e si vedono le interviste, ma si ha l'idea proprio di vivere, di vedere la guerra che i bambini fino ai giorni nostri avevano visto da piccoli, appunto.
Quanto tempo è durata la preparazione e la realizzazione del film? Mettiamoci anche quella del libro.
Beh, il libro io ho iniziato a scriverlo nel 2018, ci ho messo circa 2 anni, cioè le interviste le ho raccolte nel corso di quasi 15 anni, poi la realizzazione del libro un paio di anni, e il film, diciamo, le riprese sono durate circa un anno, però abbiamo avuto il problema del Covid, che c'è un continuo stop e ripartire per le limitazioni che sappiamo. Quindi abbiamo iniziato nel maggio del 2021 e abbiamo terminato nel maggio del 2022. Poi c'è stata la fase di montaggio e di candidatura del film a vari festival, che è il motivo per cui non è uscito subito nelle sale, ma abbiamo atteso appunto di vedere i risultati, diciamo, della candidatura a vari festival nazionali ed internazionali.
Quali sono alcuni di questi festival a cui avete partecipato?
Nel Los Angeles Film Award abbiamo vinto il premio come miglior docufilm, Caorle Film Festival, selezione ufficiale per documentario, come documentario, poi abbiamo vinto il premio come miglior documentario al PONSA Film Award e un'altra selezione ufficiale all'History International Festival austriaco, quindi quattro al momento.
Quindi tutti quanti con buoni risultati, quindi speriamo che anche il pubblico italiano lo apprezzi come quello esperto delle giurie e anche il pubblico che avrà partecipato a questi festival. E il film è già uscito in Italia o avete già avuto qualche riscontro?
Sì, ci sono state già due proiezioni a Casaccia della Delizia e a Mori, due posti dove oltretutto abbiamo girato, e in quei posti sì, c'è stata una grande accoglienza da parte del pubblico, probabilmente anche per il fatto che in quelle zone si è combattuto e quindi i ricordi dei nonni, dei bisnonni continuano a tramandarsi di generazione in generazione. Quindi poi all'uscita della sala molti sono venuti a parlarci, a Marco e a me, dicendo che si trovavano nei ricordi che noi abbiamo trasmesso tramite il film. Quindi in quei territori sicuramente il tema è ancora sentito. Speriamo che possa essere apprezzato in luoghi più lontani dal fronte, ma non così lontani, perché se pensiamo a Padova, Padova era la sede del Comando Supremo dal 1917, oltretutto proprio a Padova è stato firmato l'armistizio di Villa Giusti. Quindi speriamo che anche qui possa essere accolto bene come in altri posti.
La divisione del lavoro fra te e Marco, com'è stata?
Marco è un regista e attore teatrale, quindi lui sicuramente aveva delle competenze nel campo della direzione degli attori e delle comparse, che è stato fondamentale perché ci sono state già avuto anche 30-40 comparse contemporaneamente da gestire, da indirizzare. Alcuni non erano attori, ma appunto solo comparse, quindi lui si occupava di quell'aspetto. Io mi sono occupato più del lato tecnico, ero operatore alla macchina da presa e al drone. E poi in fase di montaggio, anche lì, lui ha dato una mano si dice, nel iniziare il montaggio. Ci sono stati passaggi abbastanza creativi che magari non avevamo pensato in fase di ripresa, però poi per rendere più fluido il racconto ci abbiamo rimesso le mani. Mentre poi io mi sono occupato della parte tecnica, del mixer, del montaggio proprio a livello tecnico, e lui ha dato invece un indirizzo un po' così, una supervisione, ecco.
Quindi una confluenza di esperienze diverse per un film che è, possiamo dire, l'ultima possibilità di sentire le voci di persone che hanno partecipato a questo momento così importante della storia mondiale.
Sì, questo è il nostro orgoglio perché sappiamo che non potrà essere rifatto da nessuno, perché l'età, cioè gli anni ormai sono passati, per avere dei ricordi bisognerebbe avere 110 anni almeno. C'è ancora qualcuno in Italia che ha quest'età, però sono molto pochi e non so se siano in condizioni di salute tali da poter ricordare questo periodo. Sicuramente comunque non in maniera così completa come abbiamo fatto noi in questo film. Quindi il nostro orgoglio, la nostra felicità non è tanto per noi, per il lavoro che abbiamo fatto, quanto per queste persone che, non essendoci più, hanno comunque potuto lasciare in eredità, diciamo, dei ricordi che altrimenti sarebbero andati perduti.
E questo conferma ancora una volta la validità dell'audiovisivo del cinema come anche documentazione storica, come strumento per mantenere una memoria che va ovviamente mantenuta. Il film mi pare sarà a Padova, al Cinema Esperia, il 5, sabato 5. no, sabato, scusa un attimo che guardo meglio il calendario, il 5 di dicembre, che è un martedì, ci sarete anche
Sì.
voi. E poi ci sono già degli altri appuntamenti fissati in Veneto?
Sì, in Veneto stiamo pensando a Vigonza, a gennaio 2024 e ad Asiago, sempre nel gennaio dell'anno prossimo. E poi via via ci saranno sicuramente altri appuntamenti, anche se al momento non abbiamo ancora il luogo, abbiamo solo questi.
Questo qui intanto. Allora, ricordiamo il 5, martedì 5 dicembre con voi presenti alla Cinema Esperia di Padova e poi Vigonza e altre cose. Tenete d'occhio perché da quello che dice penso che sia una cosa che merita di essere vista. Grazie del lavoro che avete fatto, grazie anche di questa chiacchierata e ci risentiremo in futuro eventualmente per altre cose o anche monitorare come sta andando l'incontro col pubblico. Grazie.
Certo, grazie a voi, grazie a
Grazie.
voi.
Grazie e buona giornata.
Se la guerra c'è stata più di 100 anni fa, come hai fatto a trovare qualcuno che te la raccontasse?
Io sono una signora di 108 anni che ha vissuto tutte e due le guerre. Volevamo unirci all'Italia perché era la nostra patria.
Tutta l'arte, c'era l'imperatore allora.
Di fronte il confine era a 100 chilometri, Austria era, Italia era qua. I soldati erano come un caparavano.
Avete portato via tutto!
Se minavano il terrore, noi non potevamo ribellarci, non c'era la possibilità.
Il trailer delle ultime voci della Grande Guerra di cui ci ha appena parlato uno dei suoi due registi, Andrea Benato. Rimaniamo sempre, come dicevo all'inizio, sul tema della guerra e in particolare della Grande Guerra, per un film che invece non riporta delle interviste e non ricostruisce momenti della guerra, ma è dedicato un episodio un po' di fantasia e un po' legato alla realtà, un po' di sogno, un po' di denuncia e un po' di sogno di pace, ed è il soldato Peter. Se vi ricordate, nell'ultima puntata di Cinema 2 avevamo annunciato che proprio quella sera, venerdì e i giorni seguenti, c'era l'anteprima al Cinema Lux di Padova, e purtroppo appunto per questi impegni, per essere qui, non sono potuto andare all'anteprima, nemmeno non ho ancora avuto l'occasione di vederlo, però è un film di cui molti che l'hanno visto mi hanno parlato molto bene, anche perché è un film che è proprio legato ad un sogno di pace, perché da quello che ci dirà fra poco uno dei suoi due autori, il confine fra la realtà, il sogno e l'immaginazione in questo film non è volutamente molto ben definito. Soldato Peter, sentiremo fra poco anche che questo nome è legato a un'evocazione abbastanza interessante di carattere, diciamo, letterario, perché il nome di questo soldato, che è una realtà storica, uno dei soldati sepolti nel sacrario del Monte Grappa, però sul nome e sul personaggio letterario richiamato da quel nome, i registi hanno elaborato questa storia fantastica, anche questa girata un po' dalle nostre zone, perché il film è ambientato nell'altopiano di Asiago. Gli autori sono Gianfilippo Pedote e Giuliano Carli, quindi sentiamo subito l'intervista che ci ha rilasciato uno di loro due, cioè Gianfilippo Pedote. Gianfilippo Pedotte. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Gianfilippo Pedotte con Giuliano Carli è il co-regista del film Il soldato Peter, che ha girato nelle scorse settimane in un paio di cinema di Padova e probabilmente adesso sentiremo anche da lui, sta cominciando la sua vita negli schermi sulle sale. Immagino che sarà una vita lunga, perché io purtroppo non ho ancora avuto modo di vederlo, però da quello che ho letto, da quello che ho sentito anche da persone che l'hanno visto, è un film che ha lasciato contenti quelli che hanno potuto assistere allo spettacolo. Il soldato Peter, o Peter, come vogliamo pronunciarlo, come mai nasce l'idea di questo film?
Allora, sarebbe più corretto chiamarlo Soldato Peter, perché questo film trae ispirazione da un soldato austro-ungarico che è morto sul Monte Grappa al finire della Prima Guerra Mondiale e che è sepolto nel Sacrario del Monte Grappa in una tomba che, a differenza di tante altre che insomma sono di morti dimenticati, fra i tanti dimenticati vittime delle guerre, perché aveva questo nome così particolare. Si chiamava Peter Pan. Il vero nome di questo soldato era Peter Pan, era ungherese, veniva da una regione che oggi in Romania, allora era parte dell'impero austro-ungarico, vicino a Timisoara, e certo, con un nome così, da tempo con Giuliano Carli abbiamo pensato che sarebbe stato giusto in qualche modo valorizzare tutti gli elementi simbolici che questo nome può contenere, perché è lo stesso nome del personaggio del romanzo letterario di James Matthew Barrie, che credo tutti conoscono, un romanzo per l'infanzia che racconta la storia di un ragazzino che non vuole entrare nel mondo degli adulti. Quindi abbiamo pensato a un ragazzino vittima della guerra, abbiamo pensato ai tanti ragazzini che sono vittime a loro volta della guerra e abbiamo costruito un film che ha un andamento, diciamo così, che segue più un tono poetico, se così posso dire, piuttosto che rigorosamente narrativo, per raccontare un percorso che è un po' fantastico e un po' realistico, di un soldato che abbandona la guerra, si trova nel territorio nemico sull'altopiano di Asiago, altopiano di Asiago che all'epoca era evacuato, quindi era praticamente deserto, e va incontro al suo destino, di fatto. Quindi questo è stato lo spunto, e come dicevo l'abbiamo declinato cercando di dare una caratterizzazione fantastica al personaggio, immaginandolo un po' come una sorta di elfo, di un ragazzino che nel nostro racconto viene prelevato dalla guerra, dal mondo così di contadino, di pastore dal quale proviene, e che ha un rapporto molto forte col mondo naturale, che mette un po' in contrasto con quello che per lui è il mondo degli adulti. Lui vede rappresentato appunto dalla guerra, dalla brutalità e dalla potenza distruttiva della guerra. Questa è stata un po' la nostra intenzione, ecco.
Quindi permane l'idea forse centrale dell'opera letteraria, quella del contrasto fra il mondo degli adulti e il mondo dei bambini. In questo caso gli adulti procurano solo guerra e violenza, mentre il bambino sa vedere la realtà in un altro modo, in un modo, come diceva, poetico. Tra l'altro avete scelto come protagonista una ragazza e non un ragazzo. Come mai?
Abbiamo scelto come protagonista del nostro film una giovane attrice, Ondina Quadri, quindi sì, una donna, perché abbiamo pensato che questa ragazza attrice, insomma, rappresentava meglio di altri per le sue qualità di attrice e per com'è, come persona e com'è fisicamente, rappresentasse meglio appunto un soldatino che è una sorta di elfo, di figura legata al mondo della natura, che appunto è costretta ad indossare gli abiti del soldato e a portarsi un'arma appresso. E Ondina Quadri si adattava bene anche per la sua espressività fisica, per la sua capacità di avere una relazione evidente con il mondo naturale, e quindi ci è sembrata la scelta più appropriata. Sicuramente può sembrare un azzardo, ma credo che vedendo il film si capisce l'intenzione, e sono convinto che risulti assolutamente appropriata. Ecco.
E la scelta di trasportare l'azione dal Monte Grappa, dove è morto il personaggio reale, all'altopiano di Asiago, per quali motivi è stata fatta?
È stato fatto prima di tutto per la contiguità. Anche l'altopiano di Asiago è stato un territorio che porta ancora oggi i segni di una guerra che si è conclusa più di 100 anni fa. È stato uno dei fronti più cruenti della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo girato in luoghi che sono stati luoghi particolarmente martoriati dalla guerra, da una guerra di trincea. Esistono ancora le trincee dell'epoca. Abbiamo riadattato dei rifugi che erano stati costruiti all'epoca, ed era il territorio giusto. Tra l'altro il mio partner Gigliano Carli è dell'altopiano di Asiago, vive sull'altopiano di Asiago e quindi lo conosce molto bene, e quindi questo ci ha permesso anche di andare a cercare, di trovare gli ambienti naturali che più si adattavano alla storia che volevamo costruire.
Non so, agli amanti del cinema, Altopiano di Asiago e guerra fanno venire in mente Ermanno Olmi. Avete avuto un po' in mente questa figura quando avete realizzato il film?
Diciamo che Gigliano, che è anche uno scenografo, ha lavorato per Ermanno Olmi, lo conosceva, e sicuramente quindi è stata una presenza ispirativa da tanti punti di vista. Anche con il suo cinema, dal punto di vista proprio formale, ma anche dal punto di vista dei temi e degli argomenti. È stata una delle figure di grandi registi che abbiamo utilizzato come ispirazione. Un altro è stato Sokurov, per esempio, di un film come Madre e figlio, che è un altro film che è così, con pochissimi personaggi ma di grandissima intensità poetica, tutto integralmente girato in un ambiente naturale distante, diciamo così, dalla cosiddetta civiltà.
Quelli che hanno visto il film mi hanno parlato molto bene della fotografia, che ha una tonalità e anche degli effetti un po' speciali, non nel senso di effetti digitali, ma che chi ha curato la fotografia ha trovato delle soluzioni molto particolari.
Diciamo che la fotografia, che è opera di Matteo Calore, che è un direttore della fotografia padovano, tra l'altro, sì, è molto, anche è uno degli aspetti molto importanti di un film dove l'immagine è fondamentale e dove l'ambiente naturale è di fatto un coprotagonista. Quindi con Matteo Calore abbiamo ragionato su il ruolo che necessariamente nel nostro film doveva avere l'ambiente naturale. Ci siamo posti un po' la questione di come viene rappresentata nelle immagini la natura. Abbiamo considerato che molto spesso il nostro rapporto con il mondo naturale è un rapporto mediato dalle immagini, perché abbiamo più familiarità con la rappresentazione della natura nelle immagini che nella nostra esperienza diretta. E quindi abbiamo fatto un ragionamento su questo e il lavoro che ha fatto lui, che è un lavoro molto, molto, molto bello e molto congruo e molto coerente con le aspirazioni espressive del film, si poneva appunto questo problema di far respirare la natura, di farla sentire un po' come esperienza sensoriale complessa e non solo legata alla dimensione visiva. In questo hanno contribuito sicuramente anche il lavoro che è stato fatto dal fonico, da una parte, dalla registrazione di suoni naturali che lui ha fatto con molta cura e dal lavoro di post-produzione sonora che è stato fatto a Roma con la creazione di ambienti sonori che rendessero proprio questa concretezza del mondo naturale.
La divisione del lavoro fra lei e Giuliano Carli com'è stata?
Beh, diciamo che abbiamo avuto un rapporto molto, molto sereno, molto soave. Io mi sono occupato più di alcuni aspetti tecnici della regia e di alcuni indirizzi espressivi che volevamo dare al film, sempre tutto molto consensualmente. Lui è stato fondamentale per la scelta degli ambienti e per la realizzazione di alcune scenografie molto appropriate, molto indicate, che sono state realizzate per il film.
Il film ha cominciato a girare nelle sale, è stato, dicevo prima, a Padova, poi dove è stato ancora?
Il film è stato, ha avuto un'anteprima nazionale a Milano e poi è stato a Milano un paio di settimane, è stato a Padova appunto già qualche giorno e speriamo che a gennaio ritorni nelle sale a Padova e probabilmente anche a Milano. Poi il film è uscito a Roma e sta uscendo a Firenze, a Bologna, a Genova e poi ci sono state delle uscite così molto seguite proprio ad Asiago, che è il luogo dove noi abbiamo passato il tempo necessario per preparare e girare il film. Il film ha avuto appunto molte, numerose proiezioni e altre ci saranno a giorni. E poi in altre città del Veneto, come Bassano del Grappa, il film è andato a Trento. Insomma, ci sono state già diverse proiezioni, ma devo dire che ho la sensazione che il film incontra, cioè diciamo sorprende, tocca qualche corda, insomma riesce a suscitare qualche cosa nel pubblico, quindi io spero che la sua diffusione continui ad aumentare con i tempi che sono necessari per un piccolo film comunque, insomma, che non ha tutte le risorse che i film ad alto budget possono avere di promozione, eccetera, eccetera. Però mi sembra che il film appunto viene richiesto sempre più frequentemente, la cosa ci fa naturalmente moltissimo piacere, insomma, perché un film non si fa solo per se stesso, ma si fa anche per quello che c'è, per quello che contiene, perché è un'occasione di riflessione di questi tempi, credo, più che necessaria sull'inutilità della guerra che porta distruzione, che porta devastazione, ma che alla fine non riesce mai veramente a risolvere i problemi. E quindi l'auspicio che noi facciamo con questo film è che aiuti a ragionare sul fatto che è meglio trovare altre soluzioni piuttosto che la violenza della guerra.
Che invece purtroppo è sempre la soluzione più facile a cui si ricorre. Pensando al fatto che voi avete incontrato il pubblico, qual è la cosa che maggiormente è emersa dal vostro contatto con il pubblico? Quali sono le cose che hanno più colpito coloro che hanno visto il film, almeno dai riscontri che avete avuto nei vostri dialoghi?
Beh, dal punto di vista, come dire, tematico, sicuramente il pubblico si affeziona al personaggio di Peter Pan, al suo prendere le distanze dalla guerra, e naturalmente la proiezione del film col pubblico, quando si aprono delle discussioni, favorisce sempre appunto una discussione su sulla guerra, che è qualcosa che credo che la maggior parte delle persone, dell'opinione pubblica, eccetera, vorrebbe che non ci fosse. Poi dal punto di vista formale è un film che è stato costruito con molta libertà, che quindi contiene, oltre alle immagini, diciamo, dal vero, contiene anche dei disegni realizzati con una tecnica che potremmo chiamare di animazione, ma che è di life painting, questa è la tecnica, il nome della tecnica specifica, che ha realizzato un artista che il pubblico apprezza molto, che lui si chiama Cosimo Miorelli. Questi disegni in movimento rappresentano alcune delle fantasie del nostro personaggio, che dà un valore simbolico agli elementi con cui si confronta in quel momento del suo percorso, che sono da un lato una rappresentazione del mondo naturale che si incarna in una figura che è una specie di Dio Pan, e dall'altro una rappresentazione della guerra che è una specie di mostro meccanico tecnologico che ha questa indole che è appunto quella di distruggere, di far terra bruciata dove passa. Ecco, il nostro personaggio vede queste due figure in conflitto, una rappresenta il senso di onnipotenza che gli esseri umani hanno per ambizioni e aspirazioni di potere, e la loro propensione a portare, come dire, la loro ambizione di potere anche sul mondo naturale che si convincono di poter dominare e controllare, e non si rendono conto invece che è un'operazione che non può avere successo, insomma, che rischia di creare le condizioni per rendere inabitabile il mondo naturale, necessario anche per la vita degli esseri umani.
Di solito il pubblico è un po' interessato a sapere dei retroscena del lavoro di chi fa il cinema. Quanto è durata la realizzazione? Avete incontrato particolari difficoltà o anche particolari momenti che vi hanno incoraggiato?
Complessivamente le riprese sono durate circa 5 settimane e mezzo, di cui una prima parte sono state riprese quasi, diciamo, documentaristiche, che abbiamo fatto però con molta cura e con molta attenzione, e sono immagini del mondo naturale, sono immagini di boschi, nebbie che scendono sulle cime degli alberi, di situazioni anche dove la natura diventa minacciosa. Ecco, questo abbiamo fatto, è stata una prima parte del lavoro. Poi abbiamo fatto 4 settimane con tutta la troupe e tutti gli attori sull'altopiano di Asiago, e abbiamo fatto qualche giorno di ripresa anche in Ungheria, perché abbiamo anche una partnership ungherese, diciamo così, e ci tenevamo a rappresentare alcuni dei momenti in cui il nostro personaggio ricorda la sua infanzia in Ungheria, con dei personaggi bambini ungheresi che parlano ungherese in un contesto che è quello, e che noi abbiamo girato in Super 8, affidando, diciamo, a il potere evocativo legato alla memoria che il Super 8 induce dentro di noi, questi suoi ricordi di un tempo precedente, insomma.
E quindi un film che offre molti spunti, non solamente di riflessione, che sono sempre quelli più importanti, ma anche, direi, da quello che dice, suggestioni visive e in complesso emozionali, come mi hanno confermato anche le persone che, con cui ho parlato, che hanno visto il film. Grazie di aver fatto il film intanto, allora, a lei e a tutti, grazie anche di questa chiacchierata, e magari ci sentiremo in futuro se è disponibile per altre cose. Grazie.
Molto volentieri, io ringrazio voi. Questo è un film da vedere, da ascoltare, quindi un film che è stato concepito proprio per la sala cinematografica, e speriamo che appunto abbia molte opportunità di essere visto nelle condizioni ideali, dove si può vedere bene, si può ascoltare bene.
Grazie e a risentirci allora.
Grazie mille a lei.
Eccomi, Mati. Sono oltre le linee. In Italia. Nella terra del nemico. Non so bene dove sono. Ma sto andando verso il mare. Come ci eravamo detti. Ma da solo che senso ha?
E anche questo era un pezzo del trailer del film di cui ci ha appena parlato il suo co-regista Pedote. Due segnalazioni di eventi legati al cinema e alla cultura. Questa volta usciamo dal tema della guerra, ma sempre sperando di uscirci non soltanto in rano, ma di uscirci definitivamente anche nella vita. Due segnalazioni: domani sera al cinema Esperia di Padova, Matteo Strucul e Silvia Gorgi presenteranno il documentario Giotto e il sogno del Rinascimento, un bellissimo documentario sulla Padova Urbs Picta, cioè sulle grandi opere d'arte del 300 padovano, che direi ogni amante della città dovrebbe vedere in questa o in un'altra occasione. Invece a Rovigo è in corso da un po' di tempo, presso Palazzo Roverella, che è la sede tipica di grandi mostre che vengono svolte in questa città, è in svolgimento una mostra dedicata a Tina Modotti, forse la più grande fotografa italiana degli inizi del Novecento. E a margine di questa mostra, che sarà visibile fino a gennaio, vediamo se trovo anche la data, di fino al 28 gennaio, a margine di questa mostra il Cinema Duomo di Rovigo, che è stato riaperto coraggiosamente pochi anni fa, un paio di anni fa, e che ha sempre molte vivaci iniziative, il Cinema Duomo di Rovigo presenta una miniserie di film dedicata proprio alla figura di Tina Modotti. Lunedì 11 dicembre alle 19:30 il film Tinissima, il dogma e la passione, l'autrice è Laura Martinez Diaz, è il primo sguardo messicano dedicato a questa fotografa che ha passato gran parte della sua vita in Messico. L'altro film invece è programmato per gennaio, metà gennaio, il 15 gennaio, ed è sempre alle 19:30, ed è Che viva Tina di Silvano Castano, ed è una puntuale ricostruzione della vicenda umana e artistica frutto di una ricerca durata molti anni dedicata appunto a Tina Modotti. Mi pare giusto segnalare queste due importanti occasioni che incrociano il cinema e la cultura, in entrambi i casi la cultura visiva, la pittura e la fotografia. Diamo un'occhiata invece, sì, ma fra poco dovrò lasciarvi, come vi dicevo all'inizio della trasmissione. Prima di andarmene però vorrei segnalarvi alcuni film che sono visibili o che stanno per arrivare sui nostri schermi. Certamente vi invito alla visione di 100 domeniche, il film di Albanese, che racconta la storia di un neopensionato, il quale per fare una grande festa per il matrimonio della figlia si accorge che la banca lo ha derubato di tutti i suoi averi, suggerendogli di investire nelle azioni della banca stessa, che in poco tempo sono diventate carta straccia. Una storia che molte famiglie del Veneto purtroppo hanno subito non nella finzione filmica ma nella realtà, raccontata da Albanese con la solita delicatezza e la solita attenzione a costruire la vicenda attorno ad un personaggio profondo ed emozionante. Altro film che per me è un film obbligatoriamente da vedere per tutti è l'ultimo film di Ken Loach, l'ultimo anche perché lui ha dichiarato, sento quasi novantenne, non voler più fare film. Non è la prima volta però che lo dice, quindi noi speriamo che, come tutte le altre volte, i casi della vita e la sua decisione lo portino a fare qualcos'altro, perché questo film Old Oak è veramente un film importante, doveroso da fare e, come dicevo prima, anche doveroso da vedere. Siamo sempre nell'Inghilterra dell'elite, preferita come scenario dei film di questo regista, un paese ex minerario, una piccola cittadina ex mineraria piombata nella miseria, nella desolazione dopo la chiusura delle miniere, che si trova ad accogliere un gruppo di emigranti siriani fuggiti dalla guerra. Ecco, si formano naturalmente tensioni, avversioni, ma c'è anche tanta solidarietà. E qui direi che ritroviamo un Ken Loach che nell'ultimo film I Miss You avevamo un po' perso. Quel film era molto pessimista, molto negativo, molto cupo. Qui Ken Loach ritrova la sua capacità di sperare, di dare una speranza che però non è fondata così nella stazione, ma è fondata nella solidarietà. Chi salverà il mondo saranno coloro che sapranno creare solidarietà su tutti. E si mangia insieme e si vive insieme. Quando si mangia insieme, si vive insieme, è un po' una frase che ritorna diverse volte in questo film. E forse dovremmo ricordarcelo un po' tutti quanti. Anche per concludere il circolo con cui abbiamo iniziato questa puntata di Cinema 2, parlando di guerra, e la guerra si fugge soltanto quando gli uomini sapranno scovare qualcosa che li accomuna e sapranno creare solidarietà fra di loro. Un altro film che è arrivato, che è anche questo imperdibile, perché siamo ai livelli del prodotto migliore del suo autore, che non vedevamo da diverso tempo a questi livelli, ed è, si parla di Woody Allen, che di cui arriva nelle sale il suo ultimo film, presentato a Venezia, Un colpo di fortuna, o Coup de chance, se preferite la versione italiana o la versione originale francese del film, perché, ecco, una particolarità, il film è girato in Francia ed è girato in francese. Woody Allen è un grande amatore, un grande amante di Parigi. Woody Allen ha già girato un film dedicato alla Parigi degli anni 30, questa volta invece è ambientato in una Parigi splendidamente autunnale dei giorni nostri. È una storia d'amore, se volete di tradimento, di passione, ma una storia nella quale ritorna un tema che Woody Allen ha coniugato diversamente negli ultimi film: l'importanza del caso, della fortuna, delle circostanze nella vita umana. E qui appunto una storia di casi che si intrecciano e creano un cambiamento nella vita di una donna che lascia lascia l'amore per un marito che ama intensamente, ma che però poi, trovando un vecchio compagno di scuola, si accorge di essere innamorata di lui, e poi tanti altri casi si intrecciano fino al caso sorpresa finale che vi lascio da vedere, perché è un film che va visto, non si può raccontare prima. Il racconto prima sembra banale, quello che invece lo rende particolare, che tocca, è direi la serenità, la leggerezza con cui Woody Allen sa mescolare la storia, sa dirigere gli giovani attori in un modo veramente divino. È un film breve, oggi vanno di moda i film di tre oltre ore. Woody Allen dimostra che in 90 minuti si può fare molto, ma molto di più. E a proposito di film di durata immensa, vi segnalo uno, quello che è un po' il film sulla bocca di tutti, che però ha ricevuto anche molte critiche, è il Napoleon di Ridley Scott, che è nelle sale e sul quale molti hanno detto cose diverse. E direi che la maggioranza delle critiche non è positiva, è un po' negativa, sottolinea gli aspetti secondari, cioè gli aspetti negativi, scusate, e soprattutto il fatto di aver dato anche molta importanza agli aspetti privati e sessuali della vita di Napoleone, che forse non erano così importanti. E un'altra cosa anche che è stata segnalata, la scarsa fedeltà storica agli eventi. Ben Ryder Scott è uno che è ritornato ripetutamente sulla storia, ma non lo ha mai fatto rispettando il dato storico. Per lui la storia è un momento di grande eroismo, è un momento di grandi eventi, e anche qui quello che tutti coloro che hanno scritto su questo film hanno apprezzato sono soprattutto le scene di guerra, le battaglie. Ecco, un'altra volta ritorniamo purtroppo a dire come la violenza e la guerra hanno anche un fascino, ma se il fascino rimane sullo schermo poco male, quando invece percorre le nostre case, le nostre strade, la cosa diventa ovviamente differente. Vi segnalo anche un altro film che mi pare non sia ancora arrivato, ma dovrebbe arrivare la settimana prossima. È un delicato film giapponese, Il male non esiste. È un film ambientato in una località vicino a Tokyo, un paese di montagne immerso nella natura, dove i pochi abitanti vivono in fusione perfetta con la natura, dove una azienda di divertimenti e di spettacolo di Tokyo vuole impiantare un tipo di camping, ma anche così metà tra camping e parco dei divertimenti. Naturalmente questa nuova costruzione altererà profondamente l'ambiente, e allora c'è tutto il rapporto difficile fra gli esponenti di questa azienda con la gente del luogo, che non vuole che questa cosa siano realizzate. È un film che, oltre alla tematica così ambientalista, è un film che fa vivere la natura. Più che la storia, al regista interessa immergersi nei silenzi, nella neve, nelle orme, nel fruscio degli alberi. È un film che prima che farci seguire una storia, che pure viene seguita anche con attenzione, ci immerge in una esperienza. E vediamo, c'era anche un'ultima cosa che volevo segnalarvi: Il cielo brucia, del tedesco Petzold, una storia che racconta di due amici i quali si ritirano in una casa di campagna, siamo al confine fra la Germania e la Polonia, e attorno ci sono le foreste che bruciano. Loro si ritirano perché devono preparare dei lavori. Uno è fotografo, deve preparare il suo esame per la scuola di fotografia, l'altro uno scrittore che deve scrivere il suo secondo romanzo. Però si trovano la casa, che è di proprietà della madre di uno dei due, occupata da un'altra persona, da un'amica della madre. Ecco, fra di loro avvengono varie storie, e soprattutto lo scrittore, che non si lascia immergere dalla voglia di vivere che hanno tutti gli altri personaggi con cui vengono in contatto, ma rimane legato al desiderio di finire il suo romanzo per raggiungere la notorietà, per diventare qualcuno, e non si accorge che mentre lui si aggrappa al proprio io, al trionfo del proprio io, sta perdendo tutto quanto quello che gli è attorno e i rapporti con tutti coloro che gli sono attorno. Con questo vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento fra 15 giorni, e questa volta saremo insieme per tutta l'ora e mezza che dura la trasmissione. Vi lascio con un paio di spot legati alla radio, al pranzo che è programmato per un paio di settimane per tutti gli operatori e per tutti coloro che seguono questa radio, e poi con un po' di musica tipica di colonne sonore cinematografiche, un po' di West e un po' di James Bond. Grazie ancora e a risentirci.